si presentino coloro che devono essere ordinati diaconi. Nocera Danilo, della parrocchia San Giovanni Nepomuceno e San Filippo Neri in Arangea, Reggio Calabria, arcidiocesi di Reggio Calabria Bova. Ralizzona Gino Irina, diocesi di Ammatrunda Saca, Madagascar. Randriana Rimalala Jean-Frédéric, diocesi di Ammatrunda Saca, Madagascar.
Reverendissimo, Reverendissimo Padre, la Santa Madre Chiesa chiede che questi nostri fratelli siano ordinati diaconi.
Sei certo che ne siano degni?
Dalle informazioni raccolte presso il popolo cristiano e secondo il giudizio di coloro che ne hanno curato la formazione, posso attestare che ne sono degni.
Con l'aiuto di Dio e di Gesù Cristo, nostro Salvatore, noi scegliamo questi nostri fratelli per l'ordine del diaconato.
Rendiamo grazie.
Carissimi fratelli, per questa omelia sono diversi i punti di riferimento. Anzitutto i testi biblici della Messa, che ci parlano del comportamento del cristiano che deve attendere alla fine del mondo, impegnato nella costruzione delle realtà terrene. C'è l'ordinazione diaconale di questi nostri giovani seminaristi, che richiama l'impegno del servizio nella Chiesa, che deve scoprire sempre più il suo compito di servire il mondo nei singoli fratelli. E c'è la fine del giubileo, che richiama al tema della misericordia come dono di Dio all'uomo e come missione della Chiesa nel mondo. Forse se guardiamo al tema della misericordia come dono di Dio, che propone all'uomo uno stile di vita che ne nobilita il cuore e lo apre come il suo all'accoglienza dei fratelli, anche dei più inveterati peccatori, forse potremo trovare la strada, tenendo il tema della misericordia, per unire le tre celebrazioni e portarci a casa un frutto di grazia che ci rende più uomini nelle nostre relazioni e quindi nella costruzione della nostra società sulle basi di un umanesimo cristiano che purtroppo si va sempre più affievolendo in mezzo a noi. Nella Chiesa la fine di un tempo dedicata ad un particolare aspetto della fede non vuol dire fine di questo annuncio, ma solo conclusione di un tempo particolare dedicato a tale annuncio, che in quanto tale rimane sempre vivo e operante nella missione evangelizzatrice della Chiesa. Così è della misericordia. La liturgia odierna ci richiama alla perseveranza nel bene, ma non solo di un bene legato alla nostra sfera morale, ma di quel bene che è annuncio di grazia, che serve per la costruzione del vivere sociale, economico e politico, oltre che naturalmente religioso. Parlando della fine del Tempio di Gerusalemme, la liturgia parla di una società, quella ebraica, che nel Tempio aveva la sua identità culturale, sociale e politica, oltre che religiosa. La sua distruzione avrebbe significato la tragedia di un popolo. Ecco perché Gesù invita alla vigilanza e alla operosità. Una diversa lettura di questo passo del Vangelo sarebbe un inganno. La fede non giustifica mai il disimpegno dell'uomo nel suo compito di costruire il regno di Dio sulla terra. L'inoperosità, il non assumere posizione dinanzi ai mali che ci sovrastano, con la sfiducia che tanto non c'è nulla da fare, o lavandosene le mani in un individualismo esasperato, sarebbe un inganno dal quale Gesù ci mette in guardia. La vita è impegno, è lotta, e l'attesa dell'eternità non ci dispensa dall'impegno terreno. Anzi, quanto più è forte la speranza e l'attesa delle realtà future, tanto più forte deve essere l'impegno nel tempo. Perché noi, dice San Pietro, dobbiamo dare ragione della speranza che è in noi. Se anche noi riscoprissimo questa verità per la nostra città, per il nostro vivere sociale e politico. Ecco allora il monito di Paolo. Sentiamo che alcuni tra voi vivono disordinatamente, senza far nulla e in continua agitazione. A questi tali ordiniamo, esortandoli nel Signore, di mangiare il proprio pane lavorando in pace. L'attesa del Signore non è disimpegno, né pretesto per oziare e per mangiare da parassiti alle spalle degli altri, continuando a vivere nell'ingiustizia e nell'ozio disonesto e gaudente, e perciò in continua agitazione, cercando anche di contagiare gli altri. È fin troppo comodo, carissimi fratelli, scaricare sugli altri le responsabilità dell'equilibrio del vivere associato, guardando dalla finestra, godendo degli errori degli altri che sono giù a sporcarsi le mani, chiudendoci nel cinismo politico del tanto peggio, tanto meglio. Si attende invece il compimento della speranza costruendo speranza, non stando alla finestra, ma buttandosi nella mischia. Questo è il servizio che la Chiesa vuole rendere al mondo, servizio per il quale oggi siete chiamati anche voi, cari giovani seminaristi, con il dono del diaconato. Gli apostoli istituirono il diaconato proprio per incarnare la fede nella costruzione della città terrena, in quell'ambito emarginato che sono i poveri. Noi ci dedicheremo alla predicazione del Vangelo e alla preghiera, e voi diaconi all'assistenza dei poveri e alla distribuzione del cibo nelle mense. L'impegno di costruire speranza deve essere attuato senza aver paura del futuro. Noi non andiamo incontro al buio e all'incertezza, ma andiamo incontro al Signore, che è già venuto, che viene nel momento presente e che verrà, Lui, alla fine della storia. Lui è il traguardo della storia. Il traguardo della storia non è la fine del mondo, è Lui. Il Signore è il primo e l'ultimo, il principio e il compimento, è il fine della storia e di tutta la creazione. Quindi noi camminiamo verso un compimento che è stato segnato già dalla vita e dalla speranza. E questo compimento e questo segno è dato dalla risurrezione di Cristo. La venuta di Cristo porrà fine alla corruttibilità e farà germogliare quell'immortalità che Lui ha già avuto nel segno della risurrezione. Non dobbiamo pertanto lasciarci turbare e terrorizzare da ingannatori che si presentano in nome di Gesù e addirittura speculano e guadagnano sulle loro menzogne e falsità. Gesù ci raccomanda: non andate dietro a loro, non si turbi il vostro cuore e non si annebbi la vostra mente davanti a notizie di guerre, terremoti, carestie e pestilenze. E non indietreggiate quando vi perseguiteranno e imprigioneranno, quando sarete odiati perfino dai parenti più stretti e traditi dagli amici a causa della vostra fedeltà alla parola di misericordia e al progetto di speranza che io vi dono. Non abbiate paura, dice Gesù, e vivete questi momenti come occasione per rafforzare la vostra fede e dare testimonianza al mio nome. Siate perseveranti, dice, fino al pieno compimento, e non preoccupatevi di difendervi dai vostri avversari e persecutori. Lo dico soprattutto a voi, cari giovani seminaristi, che state per ricevere il diaconato e che vi immettete nel lavoro dell'annuncio. Non abbiate paura. Io vi darò parole e sapienza, togliendo loro ogni possibilità di resistervi e di controbattere alle vostre ragioni. Siate pieni di fiducia e credete a questa mia parola: nemmeno un capello del vostro capo andrà perduto. Miei cari giovani prossimi diaconi, la vostra missione oggi all'interno della Chiesa, ve l'ho ripetuto più volte nei nostri incontri formativi durante lo scorso anno, sarà segnata sempre più da un contrasto che, se non sarà violento contro le persone, è già violento e intollerante verso i valori che noi annunciamo sull'uomo, sulla famiglia, sul senso della vita, sulla speranza che ci attende. Miei cari sacerdoti, miei cari diaconi, non perdiamoci d'animo. A comune conforto ci sono le parole di Gesù: coraggio, io ho vinto il mondo. Il giorno del Signore, quello del suo ritorno glorioso alla fine del mondo, è stato annunciato dai profeti rovente come un forno che divora, come paglia, gli operatori di iniquità, senza più lasciarne traccia alcuna, mentre per gli operatori di giustizia, perseveranti e fedeli al suo nome, sarà il nuovo giorno in cui sorge con i suoi raggi benefici il sole della giustizia. Quando il Signore verrà, giudicherà il mondo con giustizia e i popoli con rettitudine e renderà giustizia della nostra predicazione del Vangelo, anche se spesso noi oggi siamo bistrattati e non compresi in quello che annunciamo. L'attesa del rendere ragione da parte di Dio della verità del nostro annunzio fra tante incomprensioni, ci dà forza per andare avanti. E questa è la forza, miei cari giovani, che state per ricevere il diaconato, che oggi vi viene data con l'imposizione delle mie mani. In essa si concretizza per voi la grazia dell'ordine che riceverete fra poco nel suo primo grado, il servizio. Forza che ha portato il diacono Stefano a confessare la fede durante la lapidazione e il diacono Lorenzo mentre veniva posto sulla graticola ardente. Nell'attesa, la comunità cristiana non deve lasciarsi turbare da prezzolati banditori di sciagure e di terrore. I credenti non devono assolutamente rallentare l'impegno nella fatica quotidiana, né tantomeno oziare e passare il proprio tempo a danneggiare gli altri con una vita disonesta, senza far nulla e sempre in agitazione. Con la vostra perseveranza, ha detto Gesù, salverete la vostra vita, senza paura, sino al martirio. Questa perseveranza annunziamola soprattutto alla nostra chiesa diocesana di Reggio Bova e alla nostra città, spesso appiattita dal male, dinanzi al quale non riesce a reagire, permettendo che imperversino le forze del male. La perseveranza, frutto della fede, non è resa e rassegnazione, ma si esprime attraverso la costanza, il dominio di sé, la sopportazione di fronte alle immancabili difficoltà e prove della vita, che devono essere affrontate nella pazienza di Cristo, con la convinzione di non essere noi i garanti di questo annuncio, ma il Signore che ci ha scelti e inviati. E Cristo, paziente e fedele fino alla morte di croce, la fonte della nostra perseveranza, della nostra pazienza, della nostra sopportazione nelle prove e tribolazioni della vita. Un aspetto particolare della costanza e della perseveranza nel nostro annunzio di fede e nella costruzione della città terrena è la predicazione della misericordia, con la quale noi presentiamo il volto di Dio, che è Padre di misericordia e di bontà. Per tutto l'anno è risuonato nelle nostre chiese l'annunzio della misericordia e l'invito ad essere misericordiosi come il Padre. Misericordes sicut Pater. Tante iniziative sono state prese dalle parrocchie e a livello diocesano. Questo annuncio, al di là di tutti i riti e le cerimonie, è riuscito a scuotere gli animi, a svelare il vero volto di Dio, ad imprimere alla società una forza nuova nei rapporti familiari, sociali, politici ed economici. Misericordes sicut Pater, siate misericordiosi come il Padre. Nelle cose che riguardano Dio e l'interiore dell'uomo non si possono mai fare bilanci. Si semina e si lascia crescere il seme secondo i tempi di Dio e non secondo i nostri tempi. Ma se dobbiamo giudicare sulla risonanza esteriore dell'annuncio della misericordia, dobbiamo rilevare tre livelli di accoglienza che vorrei, miei cari fedeli, che imprimeste nella vostra mente. C'è anzitutto il livello di coloro i quali hanno imparato a modo loro che la misericordia va coniugata con la conversione del cuore. Ognuno ha interiorizzato questo principio, per cui Dio risponde alla nostra richiesta di perdono e di impegno nel cambiamento di vita. Io cambio vita, Dio risponde con la misericordia. anche se la grazia di Dio ci precede con la sua misericordia nel momento in cui si fa proposte di accoglienza e di perdono da parte sua. San Paolo dice che il Padre ci ha amati quando gli eravamo nemici, perché ha inviato il Figlio per salvarci. Ma Gesù, quando è venuto, ci ha dato il perdono con il monito: non peccare più. E siamo sulla linea giusta. C'è un secondo livello, ed è quello di coloro che, avendo abbracciato il relativismo morale sotto tutte le sue forme, invocano la misericordia di Dio e della Chiesa come coperture di scelte moralmente illecite. Non è questa la misericordia che Gesù ha predicato nel Vangelo. Gesù ha condannato espressamente il male. E poi c'è il livello di coloro che, pur chiedendo per se stessi la misericordia, forse anche per aver accettato una morale utilitaristica, sono insensibili verso il peccato degli altri, soprattutto di coloro che hanno praticato la violenza contro i singoli e la collettività. Per essi si invoca una giustizia vendicativa, senza alcuna possibilità di perdono. Se la Chiesa dovesse accettare questa visione della misericordia o della giustizia, sarebbe inutile la presenza di un sacerdote nelle carceri e l'accompagnamento morale di coloro che si pentono anche all'ultima ora. Dopo il discorso di Papa Francesco ai carcerati nel giubileo a loro dedicato, non si può avere alcun dubbio su che cosa sia la misericordia per la Chiesa e su come esercitarla. Miei cari giovani prossimi diaconi e carissimo presbiterio, forse oggi noi predicatori di questa misericordia non siamo più capiti e spesso veniamo tacciati di connivenza col male solo perché ci accostiamo, come il buon samaritano, a fasciare piaghe e ferite e a consolare gli afflitti sul duplice fronte dei violenti e di chi ha patito la violenza, perché non li escludiamo mai dal raggio della nostra azione pastorale. Chi ha fatto violenza e chi ha patito violenza, domani in cielo, davanti a Dio, torneranno ad essere fratelli. E questo ci deve dire quale strada noi dobbiamo percorrere nel nostro ministero pastorale. Ma dobbiamo andare avanti con fede. Continueremo a dire, come ha detto il Papa, che la misericordia è per tutti, che la misericordia è un dono di Dio, che entra in dialogo con la nostra penitenza e volontà di conversione, che la misericordia è la parola di speranza che noi pronunciamo ad alta voce, che la pratica di una giustizia senza misericordia alla fine si ritorce sulla società stessa, aprendola ad ogni forma di violenza. Non è un pensiero mio, ma è il pensiero del Papa. Vogliamo mettere nelle mani di Maria, Madre della Consolazione, il nostro comune impegno nel servizio delle comunità cristiane e nell'annuncio della misericordia. Sarà lei che ci darà conforto in tutte le difficoltà della nostra vita, del nostro servizio sociale. Sarà lei che ci rialzerà da ogni caduta e ci condurrà presso il suo Figlio, lei, la madre della nostra speranza. Su di voi, carissimi prossimi diaconi, l'augurio di essere forti e generosi nel servizio. A tutti voi la benedizione del Dio misericordioso.